Questa pagina della lettera agli ebrei è davvero assai importante, perché con poche parole l'autore sacro definisce che cosa sia la parola di Dio. Oserei dire più che cosa, chi sia la parola di Dio. Perché dichiara che la parola di Dio è viva. Non è come la nostra parola, che è una parola morta, una parola che diventa viva nel momento in cui un lettore la legge, oppure uno la ripete, gli dà vita, ma la sua parola è viva in sé. Questo passaggio è molto importante, perché quando noi ci relazioniamo con la parola di Dio, è in realtà essa che si relaziona a noi. Sembra a noi di assimilarla, meditarla, conoscerla, fare tutte quelle operazioni che possono sembrare essere utili a noi, ma in realtà è la parola del Signore che prende l'iniziativa nei nostri confronti, perché è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Quindi ha una capacità penetrativa in noi che nessun'altra parola può avere così forte come ha la parola di Dio. Perché, dice l'autore sacro, un fatto impressionante, perché essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Se noi ci chiediamo, ma quale sia il punto di divisione dell'anima e dello spirito dove giunge la parola di Dio, ci sembra impossibile da poter trovare. Anima e spirito spesso per noi sono sinonimi, per la scrittura no. Sono due realtà ben distinte e chiare. L'anima e lo spirito sono due realtà che, pur non appartenendo alla sfera fisica, l'anima stessa non appartiene alla sfera fisica nostra, ma nemmeno lo spirito vi appartiene, hanno tuttavia una relazione fortissima col nostro corpo, lo determinano, lo vivificano, lo illuminano, lo rendono capace di una conoscenza che non è solo quella istintiva, immediata, fisica, che noi abbiamo anche in comune con gli animali. È una distinzione che fa di noi delle persone coscienti e che hanno il dono della parola. Questo è il segno distintivo che appunto caratterizza il nostro corpo da quello degli animali. Il nostro corpo si è capace di esprimersi in un linguaggio pure simbolico, ma che è un linguaggio spirituale, che attinge le modalità del suo esprimersi dal nostro spirito, dalla nostra parola. Ora, la parola di Dio non si ferma a livelli superficiali, va fino a quel punto profondo dove lo spirito incontra l'anima nostra. E che cosa significa? Se a Dio piace, cercherò di dire una parola. Perché questo argomento è per me uno degli argomenti che mi prendono di più ormai da anni. Quello di comprendere, o meglio di chiarire, quale sia questo punto di divisione dell'anima e dello spirito. Per cui, se mi permetto di dire una parola con la grazia del Cristo a cui mi affido, lo spirito, dopo anni così di riflessione, lo sento coincidere con Dio, con la persona. Quindi con quella parte cosciente di noi che è la nostra identità, la nostra verità, il nostro punto di rapporto con Dio diretto, da spirito a spirito. Lo spirito testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. San Paolo ama più il termine spirito che il termine anima, proprio perché sente, penso, di interpretare il suo pensiero in esso la forza di verità più profonda del mondo, quella che noi possiamo dire coincide con la sua stessa coscienza, con quella percezione di noi più o meno limpida secondo la nostra capacità di percepirci, di essere noi stessi, di vederci nella verità. E l'anima è appunto la vita nostra, quella vita che non è solo fisica e nemmeno sarei dire psichica. Psichica deriva dall'anima, come sapete, la parola greca. Ma è la vita profonda, quella che viene dal soffio di Dio, come dice appunto il libro della Genesi. Soffiò un alito di vita e Adamo divenne un essere vivente. Quindi è quella vita intima che parte dal corpo, sì, arriva al corpo e che prende tutta la nostra persona. Quella vita in cui c'è scritto tutto di noi stessi. Quella vita che procede con un suo itinerario che noi stessi spesso non conosciamo fino in fondo cosa stiamo vivendo. E allora in questa struttura, appunto formata anche dalle cingiunture, dalle midolla che rappresenta il corpo e i sentimenti e i pensieri del cuore che rappresentano l'interiorità, quindi oserei dire la coscienza, in questa struttura entra con forza la parola di Dio e va a colpire il profondo di noi stessi. Quel profondo, più profondo di quello che anche la scienza psicoanalitica mette in luce, quello dell'inconscio. Sotto l'inconscio c'è la nostra verità, più profonda ancora, la nostra unità intrinseca di persona, che unifica tutto, il corpo, l'anima e lo spirito in se stesso. Quindi la parola di Dio arriva a questo punto primo e fondamentale e scruta, penetra e mette in luce. È un'operazione che non è in dolore, perché essendo una spada di ragno è un'operazione che fa male, per cui io non mi stupisco né me stesso, neppure negli altri, se ci si sottragga la parola di Dio. Lo comprendo, perché è un'operazione. Nessuno di noi fa volentieri un'operazione nel suo corpo. Immaginatevi un'operazione in tutta la persona, fino al profondo di noi stessi. È un'operazione assai dolorosa. Ma non tanto perché va a frugare le cose che in noi ci sono, che non ci piace, che vengono in luce, quelle no, non sono discorsi propri della parola di Dio, se non mi sbaglio. La parola di Dio va a toccare l'intimo della persona nelle ragioni profonde di noi stessi. Quello che appartiene alla nostra debolezza, per cui cadiamo nel peccato, nelle varie forme, adesso non sto a giudicare nulla. Alla fine possiamo attribuirlo a tanti fattori, ma non è a questo che arriva la parola di Dio prima di tutto, è all'essere nostro e al perché. Quindi a quella costituzione fragile, debole, incompleta e dipendente. Perché nell'atto stesso che noi prendiamo possesso di noi come coscienza, come persona, dichiariamo subito una indipendenza, perché Dio è assoluto, come già vi dicevo prima. Ma in realtà la parola di Dio ti dimostra che pur essendo tu assoluto, sei fondato su Dio. È Lui, colui che dà origine a te. È Lui la tua ragione. E difatti dice appunto, non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio. Va tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. La parola di Dio quindi ti porta a Lui immediatamente, ma non ti porta con dei ragionamenti. Perché lo sapete benissimo, Pascal ha plenamente ragione. Quando dice Dio è indimostrabile, per cui non puoi né negarlo né affermarlo. Tu non hai ragioni da contrapporre un ateo, né l'ateo ragione da contrapporre a te che credi. C'è l'ineffabilità in Dio, e sopra la nostra ragione. Le prove dell'esistenza di Dio sono delle pallide impressioni, ma non sono dei ragionamenti, perché l'ultimo salto è un salto qualitativo che non può fare la tua mente. Tu non puoi dire dunque Dio esiste dopo una serie di ragionamenti. Dici sì, Dio c'è, ma non in base ai miei ragionamenti, per un riflesso della sua gloria di cui io sono immagine e quindi la parola del Signore ci porta a quella radice del nostro essere che si relaziona immediatamente a Lui, perché l'immagine cerca l'archetipo, cerca colui di cui è riflesso. Per cui noi, ascoltando questa parola, non possiamo imprigionarla. A volte vorremmo imprigionarla. Vorremmo imprigionarla dentro i nostri ragionamenti. Vorremmo imprigionarla dentro il nostro sentire. Vorremmo imprigionarla come capacità di spiegarla, di annunciarla, eccetera. Ma la parola di Dio è libera, sovrana. E non si accontenta. Non si ferma, come dice il Salmo, la parola di Dio è libera, compie, come dice la profezia di Isaia, o meglio il Signore stesso, nella profezia di Isaia, compie la sua missione e torna a lui dopo che l'ha compiuta. Quindi siamo sotto questo regime, volente o volente, della parola di Dio. Ora, finché noi vogliamo possederla, vogliamo dominarla, ci sentiamo degli esperti nello spiegarla. Oggi si parla molto di esperti in tutti gli ambiti. In realtà la parola di Dio non ha bisogno di esperti. Non ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di lei. Per questo la Chiesa non può non annunciarla. In ogni momento nella Chiesa si crea un momento puro di annuncio, che è la Divina Liturgia. Il Signore si è riservato uno spazio, almeno l'annuncio stesso, poi chi predica potrà parlare di tutt'altro, che non della parola del Signore, ma un momento di puro annuncio c'è stato. Il Signore si riserva questo spazio. E se voi guardate nella Chiesa di Cristo, quante volte si celebra l'Eucaristia, si celebra la liturgia delle ore, eccetera, quante volte è annunciata in modo puro la parola di Dio. Perché così vuole il Signore. Poi noi riempiamo tutti gli spazi, le nostre buone parole, ma Lui si riserva questa parola, perché fa bene a noi uomini che ascoltiamo la parola di Dio. Quindi colui che si mette davanti alla parola di Dio senza troppe ragioni, senza troppe tecniche, senza troppo di qua o di là, ma l'ascolta. Come può ascoltarla? Un bimbo l'ascolta, bimbo, l'adolescente l'ascolta, un giovane da giovane, anziano l'anziano, l'ascolta. Senza commentarla, oserei dire, l'ascolta. Lascia spazio nella sua vita che la parola di Dio. Senza appunto guidarla né finalizzarla, perché la vita spirituale è un'avventura, in quanto l'altro non è da te misurabile, è libero, è il tuo Dio. Quindi se ti ha fatto secondo il suo progetto. E quindi questa parola che gli ti comunica ci rivela sempre più questo progetto, in modo che tu possa adeguarti, possa coglierlo dentro di te e possa sentirla come il tuo avversario, come dice Gesù nel suo Vangelo. Metti d'accordo con il tuo avversario finché sei in via per lui, con lui. Cioè la parola non ti dà ragione. Mettiti in pace. Se troverai un giorno che una parola di Dio ti dà ragione, di ho sbagliato nel capirla, perché la parola non può che condannare. Ma come? Allora faccio la vittima sempre fronte alla parola di Dio? No, non è quello. Non è quello. Va dietro a me Satana, perché tu ragioni secondo gli uomini. Non ha detto dietro, fai dei cattivi ragionamenti. Ragioni secondo gli uomini e non secondo Dio. Cioè è inesorabile che io ragioni secondo gli uomini. Non posso ragionare diversamente. Ma è altrettanto vero che sono sempre messo in discussione in modo salutare, perché impari dalla parola del Signore, dal ragionamento del Signore attraverso la sua parola. Io non ho bisogno di rivelazioni private. Che il Signore mi venga a dire, ma mi mandi un angelo a dire che cosa devo fare. È scritto. Leggi lo scritto e ti ha detto quello che devi fare. Sei ascoltato. O non sei caduto irrimediabilmente sempre ad ascoltare te stesso, anche quando ascolti la parola del Signore. Ma c'è la parola che segue, perché l'autore sacro tira una conclusione. Dunque, abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio. Manteniamo fermo la professione di fede. Notate questo dunque. Quindi, egli sta facendo un ragionamento per cui questo discorso della parola di Dio è la premessa di questo dunque. Cioè, qual è il dunque? Che abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio. Allora chiediti, perché fa questo dunque? E chi è costui, Gesù il Figlio di Dio? E chiediti e rispondi e di, ma è lui la parola? È il Verbo che si è fatto carne. E nell'atto in cui si fa carne diventa il suo sacerdote grande. Per cui io non mi sento indifeso davanti alla parola di Dio. La legge, dice l'Apostolo Paolo tra i Romani, è imparziale, condanna il male e prova il bene. Io non mi sento difeso, perché quella parola che è penetrata nel mio intimo, che è arrivato fino al punto di visione dell'anima e dello spirito, so chi è. La parola viva è lui, Gesù, il sommo ed eterno sacerdote. Quindi questa parola, nell'atto stesso in cui si comunica a me, si comunica con una parola che è cosciente delle nostre debolezze, come dice. Quindi è una parola che ha maturato un'esperienza con noi uomini. Prima che il Verbo, il Figlio di Dio, si facesse carne, ha maturato un'esperienza con noi, prima con tutti gli uomini, poi ha detto, mi seguo un po', metto tutte le mie cure in questo corpo, ormai l'umanità in tutti i suoi popoli è persa, non mi ascolterà, almeno un po', poi si è fatto esperienza in questo popolo che era duro di servizio e ha dovuto faticare per farsi capire. Prima manda Mosè, prima i profeti, niente da fare. Manda suo figlio, niente da fare. Ha fatto esperienza con noi, Signore, messa alla prova in ogni cosa come noi, esclusi il peccato. Quindi questa parola, nell'atto stesso in cui la parola divina che è viva, efficace, è parola profondamente umana. È la sua. Quindi è la parola più umana che io posso sentire. È la parola più vera che io posso sentire. Noi uomini siamo dei bugiardi. O non sono io che lo dico, è il Salmo. Ho detto con sgomento, ogni uomo è un bugiardo. Sentenza lapidaria che io mi devo prendere perché io sono. Lo dice la parola di Dio, quindi l'accetto. Quindi anche quando penso di dire la verità, dico una parvenza di verità, ma non la verità, perché non sono capace di dirla. Quindi anche quando parlo a me stesso, in me stesso, con me stesso, dico delle grandi bugie, mi dice il Signore. Anche se sono sincero, non è detto che sia vero perché sono sincero. Perché la mia sincerità ormai è diventata il criterio della verità oggi. Dal momento che non possiamo più dire la verità nessuno all'altro, ci siamo delimitati a dire cerchiamo di essere sinceri. Ma la mia sincerità di oggi non è più la sincerità. Perché io cambio. Se non sono fondato sulla verità, sono uno che si sposta col vento. Come dice l'Apostolo, non essere più dei bambini smossi da questo vento di dottrina, ma fermi fondati sulla verità. Ora voi comprendete che anche questo criterio può diventare un criterio nella Chiesa, cioè di non amare più la verità. Invece c'è la verità è dogmatica, la verità è qui, la verità è là, la verità non sposa l'uomo, eccetera, eccetera, è posta con una cappa sopra, dobbiamo diventare più umani anche noi nella Chiesa, eccetera, eccetera. Dobbiamo ascoltare, 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 eccetera. Certo, ne ho parlato anche di questo, l'ascolto, ma quale ascolto? Quale ascolto? Io non posso ascoltare l'altro. Se prima non ho ascoltato la parola di Dio, se prima non mi sono verificato in questa parola, non posso capire l'altro, non posso mai. E solo quando ho ascoltato profondamente, ho accettato il giudizio della parola e mi sono appellato, come dice, teniamo ferma la professione della fede, a lui il Signore, la mia vera parola, colui che veramente mi capisce, colui che mi sa dire quella parola che nessun altro mi può dire, nemmeno la più tenera madre al suo figlio carissimo può dire una parola come lui. Quando ho ascoltato la sua parola, quando ho sentito la sua compassione sulle mie debolezze, quando nella prova l'ho sentito con me perché dice già passato, e quando egli dice passato escluse il peccato e vuole escludere il peccato da me perché io non cada nel peccato, allora sarò capace di ascoltare anche l'altro, di consolarlo, di dirmi una parola, perché ho subito il giudizio di Dio su di me. Non un giudizio che era certamente di condanna, perché sono peccatore, ma nello stesso tempo è di misericordia, perché sono stato redento. Per cui l'autore finisce con queste parole: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutato al momento. Qui è tutto, quel trono della grazia, e nel quale, come dice un vecchio detto rabbino, il Signore ama stare il più possibile, perché si dice che il Signore, loro sanno tutto, quindi sanno che il Signore fa tre cose in una giornata. Volete sapere? La prima giudica. Al mattino giudica, poi si stanca di giudicare. Proprio dice basta, questo giudizio continuo sugli uomini, su tutto, basta. Si mette sul trono della misericordia e lì ci sta lungo perché vuol fare misericordia. Poi quando è stanco di fare misericordia, cosa fa? Va a giocare con il Leviatano, il mostro che lui ha creato per sé, mostro terribile, se leggete il libro 18, un mostro impossibile da vincere, no? Come dice, va a giocare con quello, si distrae con le è un'immagine simpatica del Signore, no? Quindi speriamo anche noi di trovare davvero la misericordia.